Tutto era cominciato per lui a Central City, in un torrido sabato pomeriggio di luglio. Nel suo studio abitazione presso il cimitero di Selvadura, di faccia a un borbottante ventilatore, Spirit ripassava i dialoghi della signorina Orpha Mae Quest, Manhattan, Kansas, uno dei pezzi di bravura del suo romanziere preferito. Se c'era una cosa che più di ogni altra Spirit amava nei romanzi, era un bel dialogo serrato, perché lo affascinava tutto quel niente di carta intorno all'autore che fa le vocine. Nel suo studio o ufficio vi era il disordine di sempre, quello che colei che lui chiamava Ellen imputava, insinuante, all'assenza di una mano femminile. Ciò che la figlia del commissario non poteva sapere o non voleva comprendere era che quel presunto disordine altro non era che il teatro di memoria in cui Spirit chiedeva ai propri libri e albi di guardarlo vivere. Per tutto ciò che concerneva la disposizione del vestiario, al contrario, il nostro detective manifestava un'arte del riporre rigida, ossessiva e cerimoniosa. La grossa scrivania, stile ufficio assicurativo con affari non propriamente floridi, era presa d'assalto fra fogli e appunti di vario tipo e qualche foto di coppie sfatte dal letto con l'espressione tipo sorridi sei su candid camera, da circa 2 dozzine di pubblicazioni di ogni formato e tutte comunque dalle copertine sgargianti. Le voleva lì, Spirit, e vomite secondo un ragionatissimo succedersi di gusti e di disgusti dagli scaffali metallici della libreria che invadeva 2 pareti della stanza, a testimoniare l'evolversi, no, la rotazione, dei suoi interessi letterari. Per quanto da considerare uomo provvisto di un ingegno superiore alla media, non si può tacere a onor del vero che Spirit non riuscisse a seguire anche il più avvincente dei romanzi, quando per davvero si trattava di romanzi, oltre le prime 10 pagine, senza provare il desiderio di cominciarne un altro. Prototipo a suo modo perfetto dell'allora soltanto avvenire lettore, egli comprava di fatti più di quanto leggesse e le appetitose novità superavano di gran lunga sia il suo interesse per le conclusioni sia il tempo che era solito dedicare alla lettura. Erano romanzi gialli per lo più e tantissimi fumetti, ma non mancavano autentici capolavori della più sobria letteratura adolescenziale. Vi erano volumi però che non soltanto Spirit riusciva a ultimare, quanto addirittura a rileggere, e persino più di una volta. Essi rappresentavano a sua detta l'imprescindibile fase teorica del suo complicato, estenuante, cervellotico lavoro. Ma che lavoro! Una missione! Sospirava il più delle volte, allargando le braccia all'amico padre malopresto, quando invece non diceva addirittura, e sillabando, vocazione, sebbene il povero prete non mancasse di torcere la bocca. Questi libri o albi, diciamo così, intramontabili, costituivano una buona metà di quelli in permanenza sulla sua scrivania, lì dove gli altri testimoniavano l'incalzare delle novità e gli entusiasmi passati, ma ancora non del tutto spenti. Quando passeggiava sotto i neon del disoccupato lettore, la libreria più fornita della città, il proprietario si sarebbe fregato le mani se non fosse stato monco. La melmosa luce estiva penetrava diffondendosi nello studio dalle lastre sporche della finestra, dove stazionavano, altre volte liberamente orbitanti, le poche mosche sopravvissute all'insetticida. Da una delle camere più interne giungevano le nenie, una sorta di parlato fuoricampo con annessa colonna sonora, e le onomatopee, in compendio di un repertorio rumoristico che solo la modestia dei tempi non innalzava fino al surround, con le quali Ebony accompagnava i suoi giochi bizzarri, fantasticherie poliziesche o simulande Star Trekkerie che fossero. In città erano in molti a chiedersi chi fosse stato e quanto di conseguenza coglione o corrotto il giudice che aveva consentito a quel balordo di adottare il ragazzino dopo la morte di Aziza, senegalese immigrata per tempo che era diventata, praticamente appena giunta a Civitacentri, la prima domestica che fosse entrata in quella casa. E anche l'ultima, che al cimitero nessuno si recava con piacere. Altri, da parte loro, sostenevano che non vi era stata alcuna adozione e che il figlio di quella poveretta, morta dalla sera alla mattina e senza un ba, era stato in qualche modo assunto, magari in nero, come aiuto o, che ne sapevano loro, garzone di bottega e, naturalmente, alla faccia delle ancora incerte leggi sull'immigrazione. Bella roba. Del resto, non vantava quel babbeo in maschera, sì, detective, come no, a carnevale, semmai. Non vantava, e chissà poi perché, amicizia nella polizia? E poi, con che cuore aveva cambiato il nome a quel povero ragazzo? Ebony, quanto suonava ridicolo. Magari, aggiungeva qualcuno, era il vezzeggiativo di Ebbe Frenico. E c'erano sempre fra i tanti, invece, quelli che si limitavano a sibilare sì, sì, garzone, e a cantilenare poi di bottega, dondolando la mano destra, pugno obliquo e polso proteso, in su e in giù, e fischiettandovi pure il loro cucù. Ma i civitani, si sa, sono una brutta razza di maldicenti. Ebony, dunque, inquietamente adolescendo, impressionava non poco il nostro bizzoso detective, cui la natura aveva pietosamente sottratto i turbamenti di tale stagione. Pertanto Spirit poteva soltanto divinare quali fossero i gelati pensieri che infremivano quell'ammasso di pelle scura, o quale mercimonio della carne si andasse nottetempo e non solo immaginando. Il giovane aiutante, che viveva con lui oramai da un paio d'anni, aveva assunto negli ultimi tempi un'aria sussiegosa e, ciò che a maggior ragione preoccupava il detective, si sforzava fino alla dolorosa compressione dei pensieri ad adattare voci, tono e modi di dire a quelli del suo datore di lavoro. Un inevitabile scambio di lingue. Ma era il sorprendente persistere di una giocosa infanzia nella pubere resurrezione della carne a fare stupido Spirit. Così anche quella volta aveva finito col distrarsi dalle sue occupazioni. Povera signorina Orfemei lasciata a ripetere parli troppo, sì, vabbè, parlo troppo, babe. E, mano sotto la mandibola squadrata, aveva avviato il difficile compito della percezione e della comprensione. Sibili, gemiti, risucchi ed esplosioni labiali si alternavano da qualche parte della casa in una teoria alla lunga monotona e indispettente. Fosse dipeso da Ebony, lo sapeva, sarebbero durati delle ore. Viceversa, per Spirit era già troppo. Avrebbe preso a urlare che per misericordia la facesse finita e che con tutto quel casino non riusciva proprio a concentrarsi, se non avesse percepito il gelido di una presenza estranea. Sentiva, come altre volte, estendersi una lastra di ghiaccio lungo tutta la nuca. Le narici gli si erano riempite di un profumo che avrebbe voluto sedurre col semplice ricordo delle ore trascorse nei grandi magazzini. L'afa, poi, provvedeva a dilatarne i toni fino all'intensità del sudore. Dalla radio, che Ebony teneva costantemente accesa, si diffondevano intanto le note di Harlem Nocturne nella recentissima versione dei Lounge Lizards. Un automatico desiderio, dritto così, gli era cominciato a sovrabbondare in saliva e ad articolarsi lentamente in chi e in e dopo una pausa inutile. Ma la cosa più facile da fare era alzare lo sguardo. Spirit aveva lentamente portato gli occhi all'altezza desiderata, scorgendo oltre il lineo orizzonte della scrivania l'ottusità di cosce appena corrette da un timido minuscolo panno verde elettrico, l'assordare di seni che severamente mettevano in forza la pazienza dei bottoni di una camicetta bianca spruzzata di azzardati pentagonali fiori verde scuro. Buone ultime erano poi venute le labbra, appena sorridenti, morbide e sanguigne, schiuse su patatine fritte impegnate nella funivia fra busta stropicciata e cava orale. Magari sorridevano o solo si offrivano all'estasi del gusto. Il taglio corto dei capelli, neri ma con l'ennè imbrillantinati, aureolava due finestre lunghe lunghe sul mondo, lo sguardo di una pietra. Spirit, con orrore, vi si era sorpreso inquadrato. Quanto sanno rispecchiarsi inconsistenti a volte le più opache trasparenze del mondo. Dal crocchio di una sfoglia giallina sotto i denti giallini si era articolato un salve, e che la porta era aperta, e così, e che non c'era mai nessuno da quelle parti. Beh, poi era immaginabile, data l'allegria, e aveva spremuto una risatina del posto. Eppure a lei i cimiteri mica dispiacevano, no, di certo perché vi fossero i morti, ma perché la gente lì poteva anche smettere una buona volta di fare la vita. Il tempo di pensare che la sconosciuta era provvista di un pessimo umorismo e di un magnifico difetto di pronuncia, e Spirit si stava già chiedendo se quello era l'amore. Ma com'era entrata? Semplice, era entrata. Bene, aveva continuato, sarebbe in breve venuta al motivo della sua visita. E chi mai gli aveva dato il suo indirizzo? Aveva reagito il detective, replicando il più bisbetico fra i luoghi comuni. L'aveva trovato sull'elenco. Sull'elenco? Le aveva fatto eco Spirit. Sì, aveva subito aggiunto la donna rovesciando un po' il capo e mostrandogli una volta di più i denti, alla voce fantasmi, spettri, elfi e mostriciattoli. Spirit aveva pertanto avuto modo di pensare di esserselo meritato. Che stronzo! Oltre la finestra, alle cime degli alberi, iridescevano l'ultima grande esplosione solare di quella giornata. Un abbaglio di giallo e arancio, fin dove si estendevano i colli che limitavano la città, macchiava il latte rappreso delle lapidi e le identità dei morti evanescevano nominabili per un'ultima volta. Poi le avrebbero a stento lette i lumini. Nella stanza, invece, le ombre delle tapparelle verdi avrebbero connotato di possibilità l'improvviso desiderio di Spirit, se non avesse fatto filtro l'etica professionale. Il detective si era alzato e aveva accostato una sedia alla scrivania, invitando l'intrusa a sedersi con un prego, per quanto gli era stato possibile, impersonale. Con chi aveva l'onore di parlare? Aveva domandato riprendendo la sua posizione dietro la scrivania, ma in maniera talmente maldestra che non era riuscito a evitare che una frana di volumi o albi se ne andasse a cercare equilibri più stabili sul pavimento. Non leggeva mai libri, gli aveva gratuitamente confessato la donna mentre Spirit in ginocchio inseguiva i ribelli, neanche a fumetti. In compenso vedeva tanto la televisione, ascoltava chili e chili di musica, o avrebbe dovuto dire litri. Incontrava un numero imprecisato di persone e chissà quante altre cose gli avrebbe rivelato, tutto fuorché il nome, a quanto sembrava. Spirit, riassumendo nella sua poltroncina un atteggiamento inquirente, per quanto ciò gli fosse reso difficile da una certa disgrazia dei movimenti, di cui facevano alternativamente le spese gli inanimati a lui prossimi, si era sentito di colpo stanco e aveva perso ogni pretesa di controllo sulle proprie espressioni. E così aveva finito col dichiararle di non ricordare il suo nome, cosa che, nell'immaginario che gli restituiva il mondo, l'avrebbe costretta a confessare di non essersi mai presentata. 10-1 che non ci casca. Beh, anche a lei, aveva subito aggiunto la sconosciuta, capitava di soffrire di brevi ma puntigliose amnesie. Erano degli autentici infortuni sul lavoro, dato che nel suo mestiere ogni dimenticanza si pagava cara, a meno che non si avesse virtù improvvisativa. E lei ne aveva. Spirit non aveva nemmeno fatto in tempo a chiederle quale fosse il suo lavoro, che era già venuto a conoscenza del fatto che la bella intrusa cantava in un gruppo post-punk, e soprattutto che era dotata delle capacità vocaliche più interessanti e manco a dirle inaudite e ricercate in quel momento sul mercato. Era difatti giusto grazie alle duttili prestazioni della sua voce che il suo gruppo era diventato conosciuto e apprezzato dalla stampa specializzata. E si figurasse, c'erano già talune balorde insipidine che tentavano di imitarla, talvolta addirittura spingendosi a modellare sulle sue le loro acconciature. Ma lei, le cambiava spesso. Il nostro detective, convinto che il mestiere gli richiedesse di captare benevolenze, le aveva pertanto chiesto quale fosse il nome del gruppo, ma non aveva ricevuto risposta, in quanto quel dialogo era stato interrotto dalla furia di Ebony in caduta libera oltre la soglia. Che stesse attento il capitano Kirk, perché piovevano da Milon 7 mostri spaziali plop 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 come popcorn da una macchinetta impazzita. Avvedutosi però della presenza della donna, il ragazzo si era restato in uno stato di prostrata mortificazione, quale solo un adolescente sorpreso a ritrovarsi bambino. Poi i suoi occhi bruni avevano avuto uno scintillio di sorpresa giusto il tempo di giurare che per lui era grande, grande l'emozione e che non ci poteva credere che lì, davanti a lui, caspita! Ma spedito all'inferno da Spirit, Ebony, cui bastava uno sguardo per riconoscere gli stati di esaltazione del suo capo, s'era dileguato. Dalla porta socchiusa lo si poteva ancora sentire ripetersi «Caspita!». Spirit, sudando oltre la sua consuetudine e alla faccia del caldo secco e del ventilatore, cosa che gli rendeva via via intollerabile la pressione della plastica della mascherina intorno agli occhi, andava questuando nelle estreme risorse della sua moralità una spinta che arrestasse in imbarazzo la frugante altalena dei suoi occhi fra le cosce e quella benedetta scollatura. «Che sguardo!», pensava. «Che sorriso!». Che seno! Non c'è che dire, quanto a ridirsi i propri sentimenti, Spirit non scendeva mai al di sotto della lettera S. Tale stato di sensibile esaltazione gli era del tutto nuovo, come l'improvviso estendersi del fastidio nell'altrimenti resistente ricettacolo di stoffa. Con Ellen, o Elena, o come altro cavolo si chiamava, ciò non gli succedeva. e la serena compostezza delle sue galanterie ammetteva solo spettacolari baci prolungati. E se lei, più bassa di una quindicina di centimetri, gli si pressava negli abbracci in pelviche aggressioni, quasi volesse assaggiarne la consistenza sulla pancia, che già mai in altro modo, data la reticenza del detective, Spirit faceva appena un passettino indietro per lasciare scivolare il contatto, pronto a farne un altro e un ulteriore, se ella avesse reiterato gli assalti. Lecito immaginarsi quale slabbrata progressiva falla aprissero, dunque, quei turbamenti in un animo così poco avvezzo e in un corpo ancor meno esercitato. Durava fatica a non deglutire e rivelarle così la pena del suo stato. Si potesse almeno sputare in certe occasioni. Si prefiggeva, per ricondurre l'incontro su binari a scartamento ridotto, di rinnovarle la richiesta del nome, e l'avrebbe fatto, magari anche rudemente, pur di mettere a tacere quello strano risucchio che gli risuonava dentro, se la ragazza non avesse accartocciato la busta delle patatine ormai vuota, buttandola di poi sul pavimento, dove, sospinta dal soffio del ventilatore, si sarebbe fermata qualche centimetro più in là, come una medusa al sole. Non c'era altro che maggiormente lo indispettisse, odiando, come soleva affermare, nel disordine di tutto ciò che non fossero i suoi libri o albi, le fondamenta del crimine. Pure, quella volta, Spirit non aveva reagito. Ed era esattamente di questo che si trattava, aveva allora detto la donna. Nel suo gruppo vi era un'altra cantante, con una voce della sua più acuta, un soprano, insomma, se lei era un contralto, ma meno accidentata dalle emozioni. Loro due, aveva aggiunto guardando Spirit negli occhi, creavano uno straordinario incrocio, una rete, una ragna, insomma un vero impasto sonoro, e ciò corroborava il gruppo, sortendone una pressoché svariata gamma di combinazioni vocali. Ha presente The P-52s? Chi? Inoltre si avvalevano di una ritmica bella forte, roba tosta, con appena appena un po' di macchine e qualche concessione alla New Wave, e un ottimo ingegnere del suono. Sì, l'aveva interrotta Spirit, d'accordo, ma non riusciva proprio a capire che cosa c'entrasse tutto ciò con la sua visita. Doveva forse ritenersi fortunato, tirava acido il nostro per rendersi interessante, di essere stato prescelto fra tanti onesti investigatori cittadini per raccogliere teorie sulle tecniche di una banda di sfondatimpani e quant'altro? Più che di un detective, aveva bisogno di un giornalista, o anche se... semplicemente di uno di quei rincitrulliti che per tali cose impazzano, poveri loro, e vanno torcendosi come lombrichi quanto più stupide e ossessive le frasi musicali. Mamma mia, pensava mentre sentiva balbettare la sua voce, ma gli stava per venire meno il fiato o cosa? Negli occhi della donna si era accesa un'insegna di odio, poi, come capita, si era spenta. Il fatto era... aveva detto rialzandosi di scatto alla sedia, che Queen, l'altra cantante, era sparita, così, dissolta. Non se n'era saputo più nulla, solo una strana cartolina da Granada, Spagna. Granada, Spagna. Sì, ma che vale vedere se occorre solo sentire la corrente? Il testo di cartolina più sconclusionato che Spirit avesse mai ascoltato, e aveva pure dato un'occhiata alle lettere d'amore che Bebè la Bestia, dal manicomio giudiziario, aveva spedito alla sua pupa quando l'avevano ricoverata nel reparto psichiatrico del policlinico Girolamo Fracastoro. Magari sarebbe stato il caso di vederla, quella cartolina. Quando Spirit si era ritrovato fra le mani quell'inutile pezzo di carta e lo aveva per un po', ma come cieco, girato fra le mani, si era sentito d'improvviso depresso. Gli occhi freddi della ragazza lo tenevano sotto tiro, pronti a disprezzarlo, sì, proprio mentre avvertiva che ogni suo atteggiamento, ogni suo gesto, persino ogni posizione assunta, si andava facendo umiliante. Quanto avrebbe voluto inginocchiarsi ai suoi piedi e dirle almeno una volta «schiacciami». «Ma perché si era tanto impressionata?» aveva invece sbottato, riprendendosi con un brivido. «Non era forse possibile che se ne fosse andata via così, che ne sapeva, a farsi un paio di scopate calienti?» Spirito non era mai stato tanto sboccato, si sarebbe morso la lingua. «Vecchio ottuso!» aveva sillabato la donna. «Che ne sai tu, eh? Che ne sai tu, stupido vecchio presuntuoso?» «Signorina!» aveva quasi pianto Spirit. «Guardi che non ho tempo da perdere. Gli dicesse il suo nome una buona volta». «E perché lui non tirava fuori il suo di nome, eh? Spirit? Povero vecchio pazzo. Spirit? Che stupida che era stata, illudendosi che avrebbe potuto aiutarla. Come avrebbe mai potuto un'ombra, anzi, l'ombra di un'ombra, comprendere ciò che a noi corpi si richiede? E nel suo sguardo lungo, tagliato, la stizza era divenuta commiserazione. Neanche io ho tempo da perdere, aveva aggiunto. Neanche loro. Addio. Si era diretta verso la porta senza mai voltarsi indietro. Spirit l'aveva seguita con lo sguardo alla ricerca affannosa di una parola che la fermasse, di una preghiera che non fosse arrendevolezza. E le avrebbe invece volentieri ripetuto: schiacciami, ti prego, almeno una volta. Aveva declutito per i suoi glutei in ritmo come pistoni. Una parola, una, non gli veniva niente. Alla fine gli era riuscito soltanto di gridare un no, troppo sconclusionato nell'incertezza dell'intonazione per poter sortire l'effetto sperato. La stanza era già di nuovo vuota mentre Spirit addomesticava lo sguardo alla busta sul pavimento e il ventilatore faceva frrr, frrr. Ora il respiro gli era tornato regolare. Poteva pensare, valutare, comprendere. Non ne valeva la pena. Prima ancora di rendersene conto, aveva oltrepassato la soglia di corsa. Eboli l'aveva visto sfrecciare come al cinematografo. Cominciava l'inseguimento. Pratica questa difficile per chi è sprovvisto di un efficiente mezzo di locomozione.